abbiamo in nostra compagnia come primo ospite Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, quindi uomo di grande esperienza nella politica italiana e non solo. Ben trovato, grazie per essere con noi ancora una volta.
Un caro abbraccio a tutti voi.
Allora, oggi sono veramente tanti gli argomenti e vedremo un po' se riusciamo a affrontarli, non dico tutti, ma insomma un buon numero. Il tema che è presente su tutti i giornali è le bombe d'acqua. Dunque, una bomba d'acqua colpisce Milano, crolla un albero, donna uccisa. Questo è quello che leggiamo per esempio sul Corriere della Sera. Repubblica titola: nubifragio su Milano, muore una donna. La tragedia a Robecchetto per la caduta di un albero, si alza il livello dei fiumi, l'allerta in Lombardia prolungata fino ad oggi. La signora di San Vittore Olona era di ritorno da una passeggiata sui Navigli. Il fronte di nubi nero alto fino a 10 km ieri ha travolto il nord, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, in un giorno metà della pioggia del mese. Allora, ormai siamo un po' abituati a queste bombe d'acqua, però...
Texas e Texas.
Ma al contrario, in Cina invece c'è una siccità che sta mettendo a dura prova anche sul piano economico quella nazione. Però ecco, si sente così. Sottofondo un cane che conferma
anche lui ha diritto.
Vabbè, sì, certo, ma poi uno dice: vabbè, ci ridiciamo le stesse cose anno dopo anno, però sembra che non sia più una priorità né per il nostro paese né per l'Europa questo il tema della difesa contro i cambiamenti climatici. Non lo so,
in
Claudio?
Texas, 7 metri si è alzata l'acqua. Ora il signor Trump, che ci andrà venerdì, perché
presidente,
non ci può andare prima perché c'ha molti impegni, sì. Quindi cosa dirà rispetto agli aspetti climatici che lui continua a dire?
Vabbè, uno può dire ci sono sempre stati. Vabbè, cosa ne pensa Giuseppe Lumia?
Penso che l'Occidente sta dando il peggio di sé, perché il cambiamento climatico è reale e per anni abbiamo assistito al balletto dei negazionisti e dei più furbi minimalisti. Adesso assistiamo invece ai grandi che si alzano la mattina e si fanno promotori del grande interesse dell'economia che ha bisogno ancora di energia alimentata dal carbone. E non invece sappiamo che questo tipo di energia è dannosissima per l'ambiente e fa anche danni agli interessi, perché spesso viene visto l'ambientalismo, ed è giusto vederlo così, come il mondo dei valori, e si nega che anche un sana transizione green può portare a dei sani interessi, mentre la distruzione di ambiente distrugge economie, interessi, manda in rovina aziende, manda in rovina le infrastrutture, le città. Quindi sia sul piano dei valori sia sul piano degli interessi dobbiamo capire che la dimensione green è centrale. Claudio faceva riferimento a Trump. Faccio notare che il duo Trump-Musk hanno tagliato le risorse al servizio meteorologico americano, che non è più in grado di prevenire e di dare l'alert in tempo per poter salvare vite umane. È arrivato adesso immediatamente il risultato, che sono decine di giovani che erano lì, non sono stati preallarmati e sono stati spazzati via.
Allora, a proposito degli Stati Uniti, si commenta in vari quotidiani il cosiddetto American Party di Musk, si legge che nei sondaggi potrebbe raccogliere un certo consenso e magari mettere in difficoltà i repubblicani. Questa è la speranza soprattutto dei democratici, però ci sono addirittura i sondaggi che gli danno una percentuale anche superiore al 5-10%. E dunque potrebbe diventare in prospettiva lì il luogo di incontro degli interessi dei conservatori. Ecco, che idea ti sei fatta di questa uscita di
Musk? Siamo in una fase hobbesiana, dove appunto questo studioso delle società, della politica, diceva che se non si sta attenti, se non si fa un buon patto sociale, tradotto, se non c'è una buona democrazia, si diventa lupi e poi ci si sbrana. E questo è il momento in cui si azzannano sia Trump contro Musk, Musk contro Trump, perché quella logica degli interessi, del cinismo, della spregiudicatezza, delle bugie, di calpestare qualunque diritto umano, alla fine li porta allo scontro tra di loro. E quindi sono molto preoccupato, perché potremmo, diciamo, il fronte democratico avere un beneficio, però il rischio è elevatissimo che la democrazia americana vada in implosione. Se va in implosione, visto la storia Gian Battista Vico ci diceva: attenzione ai corsi e ricorsi della storia, rischiamo di andare in una fase di conflitto che può diventare violenta e rovinosa.
Ecco, a proposito di conflitto, naturalmente c'è sempre il tema dei dazi, che insomma potrebbero essere rinviati al 1 agosto. Leggo su Repubblica: accordo subito i dazi più alti dal 1 agosto. Beh, c'è chi dice il 10% è una cosa accettabile, però Elie Schlein dice: beh, insomma, no, mica tanto accettabile.
Sono stati fatti degli studi molto seri da parte degli imprenditori che dicono che già solo il 10% comporta per le imprese italiane la perdita di 110.000 posti di lavoro e un aggravio di 19-20 miliardi. Ricordo a tutti che già c'è un dazio che si sta battendo sulle economie europee, sull'economia italiana, che è quella sull'acciaio e su altri prodotti derivati. Quindi siamo in una fase anche qui molto regressiva e non si comprende che il tema non è farci la guerra paese contro un altro paese, area contro un'altra area, in questo caso l'Europa contro gli Stati Uniti e viceversa. Il tema è cambiare il modello di sviluppo che finalmente sia sostenibile sia sul piano sociale che ambientale. Il resto è scontro, conflitto a somma zero, rovinoso per tutti.
Il dilemma è: in attesa di nuovo modello di sviluppo, mettiamola così, che si fa? Cioè, se ci fosse un'altra maggioranza...
Strada. Non c'è altra strada che quella di far valere le proprie ragioni e i propri interessi, e quindi l'Europa dovrà mettere anch'essa i dazi, e non c'è altra possibilità a breve in questa cornice di sviluppo cieco e stupido che è quello di non farsi calpestare come molti sovranisti europei che, guardate questa contraddizione che mi brucia, contro i cittadini fanno i sovranisti, contro gli immigrati i super sovranisti, di fronte a Trump fanno invece le persone più stupide e stupidite e diventano dei cagnolini arrendevoli.
Claudio, guardate, poi mettiamo una canzone.
È molto grave, perché se Orsini, che è il presidente degli industriali, dice: guardate, non è solo il 10%, è il 20%, perché con la l'inflazione che c'è in America si rischia, e il 20 è del tutto insostenibile, per dirlo lui.
La svalutazione del dollaro, quindi rimane un peso per il nostro paese, per l'Europa, una classe politica non all'altezza, ecco, mettiamola così, è proprio il minimo che si possa dire.
È all'appuntamento con la storia, così appuntamento così drammatico, con sfide così
complicato, però non era chiunque
di fronte a questi grandi eventi. Io faccio solo due esempi brevissimi. Quando alcuni dei nostri leader durante il fascismo erano a ventotene, quando il nazismo avanzava e il fascismo sembrava inarrestabile, pensarono agli Stati Uniti d'Europa, non si piansero addosso, non pensarono solo a resistere, ma crearono un'idea di futuro. Ricordo anche a Londra, durante i bombardamenti nel 1942, quando Londra aveva il problema principale di sopravvivere, acqua, luce, pensiamo a quello che sta succedendo a Gaza, lì invece di piangersi addosso reagirono e si inventarono la cosa più importante per l'Europa, quella che la distingue rispetto ad altri sistemi, che è lo Stato sociale. Questo è il momento drammatico per una classe dirigente che possa avere un colpo di reni, la possa smettere di giocare con il like, la smette di fare propaganda, la smette di essere cinica, forte con i deboli e deboli con i forti, e finalmente si dia un profilo progettuale, che non è vero che non si può realizzare nelle fasi di crisi, anzi nelle fasi di crisi deve rompere gli ormeggi ed aprirsi a una navigazione a mare aperto.
Allora, però per esempio quando è questa settimana, mi sembra che ci sia l'incontro per la ricostruzione, cioè la guerra ancora non è finita,
dell'Ucraina. Ne parliamo fra poco dell'Ucraina, dopo ci ascoltiamo intanto una canzone di Ermal Meta, A parte te, e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Beh, l'altro tema ben presente su tutti i giornali sono i conflitti, ovviamente facciamo riferimento a Gaza e all'Ucraina. Si legge su Repubblica in prima pagina: Gaza, trattativa e bombe. Netanyahu vola a Washington da Trump. Il presidente israeliano Herzog dice: firmi la tregua. iniziati i negoziati a Doha con Hamas, mentre nella striscia i raid dell'esercito israeliano fanno 80 vittime. Ma insomma, si legge anche della non disponibilità da parte del governo israeliano a prendere in considerazione le obiezioni di Hamas, e quindi un conflitto che si trascina con ogni giorno, no, le vittime di gente innocente, assolutamente innocente, che muore magari perché si trova nel posto sbagliato, che è quello di andare a prendere qualcosa da mangiare, no? Quindi veramente una roba drammatica. Invece sul Corriere ci sono un paio di articoli, anzi tre articoli sul tema della guerra in Ucraina. Mar Nero, droni sulle navi di Mosca, Kiev dice Berlino invii missili Taurus, i Shahed russi causano 6 morti, 22 feriti, l'armata avanza Donetsk e Kharkiv. Ne parlavamo anche a microfoni spenti, uno si potrebbe chiedere, ma questi conflitti che si trascinano, non si trovano soluzioni? Insomma, che prospettiva vedi, Giuseppe Lumia?
Putin e Netanyahu condividono sul piano psichiatrico, la psichiatria del potere, intendo un delirio di onnipotenza che facilmente li porta ad agire sul versante della guerra piuttosto che sul versante della pace. Poi entrambi hanno un bieco interesse, un cinico interesse, perché Netanyahu facilmente verrebbe processato appena si smette l'emergenza guerra, e Putin senza una vittoria eclatante rischia di perdere consenso e di crollare da un giorno all'altro, come tutti i sistemi autoritari fanno lungo il cammino della storia. Il terzo motivo ci riguarda più da vicino: vedono un Occidente diviso, debole socialmente, incoerente eticamente, ma anche fragile economicamente, e quindi si avventano pensando appunto di dettare loro le condizioni. Allora questo è il momento in cui ci deve essere un combinato disposto: le opinioni pubbliche in modo democratico, civile, devono far sentire la loro voce, e questo sta accadendo e questo sta diventando una buona leva, e quelle classi dirigenti che speravano di lucrare verso un atteggiamento di guerra di Putin, di guerra di Netanyahu, stanno avendo delle ripercussioni, per cui non è da escludere che saranno costretti a fare, diciamo così, una sorta di pace, una sorta di fermo delle guerre che stanno diventando insostenibili per le economie, per le società di tanti altri paesi che cinicamente li hanno lasciati fare.
Noi abbiamo parlato
esempio la Cina, ad esempio la Cina, ad esempio gli Stati Uniti.
Abbiamo parlato di Netanyahu, abbiamo parlato di Putin, ma ecco, una formazione come Hamas non dovrebbe farsi da parte sostanzialmente, cioè prendere atto che la guerra che loro hanno iniziato è fallita.
Allora, Hamas è la rovina della causa palestinese. Però ecco, l'opinione pubblica deve sapere che Hamas è stata ben voluta dai governanti, dallo Stato di Israele, perché allora bisognava delegittimare l'ORP, che era molto più moderata, il percorso che aveva iniziato Arafat e che Abu Mazen voleva portare avanti. Non dimentichiamo mai che anche lo stesso Bin Laden fu allora alimentato e finanziato dall'Occidente. Quindi questo gioco cinico dell'Occidente a stabilire chi deve essere il migliore interlocutore, anche con un atteggiamento spezzante di qualunque regola, è stato così nei confronti di Hamas, poi alla fine ci si rivolta contro. Quindi Hamas è un grave problema, ma attenzione ad alimentarlo, all'inizio siamo stati noi. Come si sconfigge oggi Hamas? Con una soluzione politica: due popoli, due stati. E quindi con questa soluzione Hamas perderebbe qualunque ragion d'essere, e anche nel contesto palestinese prevarrebbero le forze democratiche che vogliono vivere in pace e vogliono costruire il loro modello di sviluppo.
Giuseppe Lumia, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS. Alla prossima, grazie
mille. A presto.